Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Allora, mi tolgo la mascherina. Vi vedo un po' diradati, mi ricordate un po' i miei capelli, così un pochino sparsi. Bene, sarò brevissimo. Intendo partire da Genesi 1:1, ma mi fermo lì, quindi non vi preoccupate. Pochi giorni fa eravamo con degli amici, stavamo parlando ad una cena e abbiamo fatto riferimento, abbiamo parlato della creazione. Questo poi dopo mi ha portato a fare alcune riflessioni. Genesi 1:1 inizia con un versetto lapidario: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E in questo versetto veramente c'è diciamo così, la sintesi, c'è una rappresentazione meravigliosa della potenza del nostro Dio. Se noi facciamo mente locale in quella che è cosiddetta creazione ex nihilo, nella creazione dal niente, realmente misuriamo la potenza, la maestosità e la grandezza del nostro Dio. Grandezza che poi ritroviamo veramente in tutti i passaggi dell'Antico Testamento. È il Dio degli eserciti. È veramente il Dio il cui nome era impronunciabile, ed è il Dio che in qualche modo fa parte dei comandamenti laddove si dice non nominare il nome di Dio invano. E questa dimensione di maestosità e di grandezza ci accompagna veramente in tutta la lettura dell'Antico Testamento. È un Dio potente, è un Dio grande, è un Dio veramente che si pone al di sopra di ogni elemento materiale, di ogni dimensione a noi comprensibile. E nel rapporto con il nostro Dio veramente ci troviamo in una situazione di piccolezza, perché l'essere umano è in grado di percepire, ma non è parte e non sarà mai in grado di capire fino in fondo tutti i misteri della creazione, i misteri della vita, i misteri della morte, di quello che ci sarà dopo di noi. Il nostro Dio è un Dio, ripeto, grande, è un Dio maestoso, è un Dio la cui potenza è enorme, è un Dio dalle vie imperscrutabili, i cui pensieri e i cui disegni non sono i pensieri e i disegni degli uomini. Ed è il Dio che ha dato agli uomini la legge. Nell'Antico Testamento Dio agli uomini dà la legge. La legge è espressione sempre e da sempre. È espressione di autorità, è espressione della massima autorità, perché io pongo delle regole, pongo dei precetti, pongo dei comandamenti e chi li riceve è in una situazione realmente di sostanziale soggezione. Ma nel Nuovo Testamento cambia tutto, cambiano tante cose. Se noi facciamo una riflessione da questo punto di vista, ci rendiamo conto che con la venuta di Cristo, con la sua morte, con la sua grazia, il rapporto con Dio si modifica. Vorrei leggere con voi la seconda lettera di Giovanni. Dice: l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli, che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin da principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i tuoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. E devo dire che quello che mi ha colpito particolarmente è la nota che a questo passo delle scritture c'è sulla versione Scofield, e la voglio leggere con voi perché è stata poi quello che mi ha in qualche modo portato a queste riflessioni. E questa nota dice: La nuova legge di Cristo è quella dell'amore divino trasmesso per mezzo dello Spirito Santo a un cuore rigenerato. Mediante la potenza dello Spirito, questo amore divino è sparso liberamente e spontaneamente su coloro che ne sono l'oggetto. Questa legge è quindi la legge della libertà in opposizione a quella di Mosè. La legge mosaica esigeva l'amore. La legge di Cristo è l'amore stesso. Per questo la legge di Cristo sostituisce la legge e le sue forme esteriori. È la legge scritta nel cuore sotto il nuovo patto. Ecco, questa nota veramente mi ha colpito, perché questa prospettiva io non l'avevo mai avuta. Chiedo scusa se magari per alcuni o molti di voi era assolutamente chiaro. Nell'Antico Testamento Dio esigeva amore, comandava all'uomo di amare. C'era veramente una diversità di prospettiva radicale, totale. Nel Nuovo Testamento l'amore di Dio per gli uomini è Cristo stesso, e Cristo stesso è amore. Cristo viene per portare, voglio dire, a compimento quello che è la base della trasformazione del rapporto tra Dio e l'uomo. L'amore è la legge non esteriore, ma è la legge scritta nei cuori. E allora devo dire questo, che cambia completamente la prospettiva. L'amore non è più un qualcosa che viene chiesto all'uomo come adempimento di un comandamento, ma l'amore diventa legge scritta nel cuore. E allora diventa l'elemento fondante, l'elemento basilare della vita cristiana. Se noi leggiamo Prima Giovanni, in Prima Giovanni, che la conosciamo benissimo, l'abbiamo letta tantissime volte, in Prima Giovanni si ribadisce chiaramente questo principio, e vorrei che qualcuno la leggesse. Prima Giovanni capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 16.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
Quindi diciamo che se leggiamo con attenzione questo brano, ma tanti altri passi dove questo principio dell'amore di Dio per gli uomini, e che Cristo rappresenta con la sua venuta un atto di amore, che è amore, e che la legge dell'amore deve essere scritta nei nostri cuori, ecco, noi ci rendiamo conto che diventa questo elemento un elemento assorbente, cambia la prospettiva. Nell'Antico Testamento era un comandamento. Nel Nuovo Testamento, con la venuta di Cristo, con il suo sacrificio sulla croce, con la grazia, con l'esercizio di questo atto d'amore, questo elemento diventa un elemento strutturale, assorbente, fondamentale, che deve caratterizzare veramente il tessuto connettivo e il DNA in ognuno di noi, con quelle che sono poi le sue declinazioni pratiche, con quella che è la pietas cristiana, con quella che è la misericordia, con quella che è la solidarietà tra fratelli e non solo. E questo principio è un principio che viene ribadito in tantissimi passi della scrittura. Non vi devo certamente ricordare quali sono, dal gran comandamento, dove il Signore allo scriba che lo interroga dice: il comandamento più importante è: ama il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E poi continua dicendo: ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, se noi riflettiamo su questo, ci rendiamo conto che l'amore diventa l'elemento caratterizzante, assorbente del cristiano, assorbente del credente come individuo e come comunità e come chiesa. E se non c'è questo elemento, se non c'è l'amore con tutte le sue declinazioni, manca la sostanza della nostra fede. Perché noi ci possiamo, voglio dire, possiamo trovare 100 miliardi di alibi, 100 giustificazioni, tutte le possibili declinazioni di questo mondo nel trovare una scusa nelle nostre azioni. Ma quello che emerge con assoluta chiarezza è essere credenti, essere cristiani, accettare il dono che Cristo ci fa della vita eterna, il dono della grazia, equivale a entrare in una dimensione diversa, una dimensione dove il sentimento dominante, la legge che deve essere scritta nei nostri cuori, è l'amore uni per gli altri. E se noi riteniamo che questo elemento sia un elemento assorbente, sia un elemento strutturale, genetico, rappresenti il tessuto connettivo della nostra stessa esistenza, come individui, come gruppo, come chiesa, beh, voi vi rendete conto che non c'è spazio per tante altre cose. E non c'è spazio per i risentimenti, non c'è spazio per la mancanza di solidarietà personale, non c'è spazio per i chiacchiericci, non c'è spazio per tante cose, perché laddove questi elementi prendono il sopravvento, là viene meno e in qualche modo si va a minare la capacità di una vita, di una azione, di una chiesa di produrre frutti. Se non c'è questo fondamento, se non c'è questa base, la stessa logica del precetto, della regola, la stessa logica della disciplina, se non è fondata su un principio di amore reciproco vero, finisce per essere in sé sterile, privo di significato. Allora dobbiamo chiederci: se in un ministero non ci sono frutti, se in un'azione di chiesa non ci sono frutti, se in una vita individuale non ci sono frutti, forse perché non si riflette abbastanza sull'importanza di approcciare la vita, gli altri, la comunità, il mondo, con questo elemento fondamentale che rappresenta l'elemento caratterizzante dell'essere cristiano, che non è soltanto un'affermazione di principio, che non è semplicemente un qualcosa che uno deve ripetere perché lo sa, perché lo ha letto, perché in qualche modo è così e si sa. No, perché è qualcosa che fa parte realmente della nostra vita. E questo necessita veramente di una riflessione e di una riflessione attenta, perché è proprio l'elemento caratterizzante della modifica del rapporto tra Dio e l'uomo. Nel passaggio dall'antico al nuovo patto, dal vecchio patto al nuovo patto, ed è un elemento, direi, fondamentale, ma guardate che è un elemento anche dirompente, se vogliamo, nella storicità dell'esperienza umana. Un Dio che predica amore, che non predica violenza, che non predica la legge del più forte, è un cambiamento fondamentale, è un cambiamento esplosivo, è un cambiamento caratterizzante, tanto che questi valori sono diventati i valori oggettivizzati nella nostra società occidentale, anche se ce ne stiamo dimenticando di giorno in giorno. Quindi anche la vita della nostra Chiesa deve essere una vita dove questo elemento è un elemento di riflessione, un elemento presente, importante, che esternamente si coglie, si capisce, perché i nostri interlocutori quotidiani sono in grado perfettamente di percepire se uno dice senza quella sostanza, parla senza quella sostanza, agisce senza quella sostanza. E quando c'è realmente un sentimento di amore reciproco, di unità, di coesione, beh, quello si avverte esattamente come si avverte il contrario. E questo elemento, che dovrebbe essere comune e trasversale, è un qualcosa che fonda l'unità della Chiesa, l'unità dell'azione della Chiesa, che diversamente finisce per essere disturbata dalle divisioni, dalle polemiche, dalle situazioni che in qualche modo non aiutano l'azione di una Chiesa sana e capace di attrarre e attirare. Se perdiamo questa dimensione, si finisce per andare su una logica di formalismo e di esteriorità senza sostanza, e si rischia di dare vita a forme di religiosità più che a forme di azione e a forme di fede. L'amore veramente diventa il principio cardine e fondamentale della nostra vita e della nostra comunità e della nostra Chiesa. Però vorrei anche dire due parole di monito, perché il principio dell'amore poi è un principio che, se in qualche modo non correttamente collocato, porta a delle deviazioni, perché noi sappiamo benissimo che, ad esempio, in questa tanti momenti della storia, per molti non credenti, il fatto che Dio esprima sostanzialmente una, diciamo così, una logica e una posizione di amore per le persone, e questo principio, che ha una valenza universale, è stato usato e viene usato tante volte anche per delle forzature. Molti non credenti, sulla base di questo principio, si rassicurano nella loro vita: ma tanto Dio amore ci ama, quindi non devo fare nulla. Il Dio che noi oggi adoriamo è un Dio diverso rispetto a quello dell'Antico Testamento, anche se il rapporto dell'uomo con Dio si è modificato? Beh, io dico no, attenzione, perché il Dio di oggi è comunque sempre il Dio che abbiamo conosciuto nelle Scritture e nell'Antico Testamento, perché tra gli attributi di Dio, quelli non comunicabili, come si suol dire, c'è anche l'immutabilità. E il nostro Dio è sempre il Dio potente, il Dio maestoso, il Dio della creazione, il Dio che ha creato i cieli e la terra e ha creato l'uomo. È un Dio potente, è un Dio maestoso, è un Dio che in qualche modo mantiene la sua grandezza rispetto all'uomo piccolino. E queste due prospettive però non si escludono l'una con l'altra. Il fatto che sia cambiato il rapporto tra Dio e gli uomini, e che l'amore sia complessivamente l'elemento cardine della nostra fede, non fa venire meno la grandezza di Dio. Non fa venire meno la sua maestosità, la sua imprescrutabilità. L'uomo è sempre piccolino davanti a Dio e rimane piccolo davanti a Dio. Queste prospettive sono entrambe giuste. È un Dio grande, è un Dio d'amore. A volte si rischia che, focalizzandosi soltanto su certi aspetti, si perde la dimensione della grandezza di Dio, se ne fa un Dio domestico. Dio è amore, ma è anche un Dio grande. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché Dio è un Dio di regole e di disciplina. Al tempo stesso è un Dio di amore, è un Dio presente nella nostra vita, è un Dio che ci consente di avere un rapporto personale con Lui. Il problema a volte si pone perché ognuno di noi si rapporta alle cose di Dio un po' su quella che è la base delle proprie esperienze personali, sul proprio modo di essere, sul proprio modo di fare, sulle proprie capacità intellettive, sulla propria conoscenza, e a volte si scivola rispetto alla posizione che uno assume davanti a Dio, su una logica che dà preferenza alle regole, perché abbiamo necessità di regole, abbiamo necessità di disciplina, abbiamo necessità di punti di riferimento e punti fermi, e allora diventa un momento in cui si conoscono tutti i versetti, si sa applicare ogni versetto al momento giusto e si perde di vista l'aspetto della modifica del rapporto tra Dio e l'uomo. Così altre volte invece chi per esperienza, per personale, finisce per essere più intollerante alle regole, cerca di evidenziare quello che è un aspetto diverso del nostro Dio e cerca di giustificare appunto con l'amore la capacità di sottrarsi poi a quelle che sono le regole. Perché se ognuno di noi indaga se stesso, si rende conto che a seconda delle situazioni a volte accede a un'idea e a volte accede a un'altra. Quello che conta in realtà è la capacità di avere la consapevolezza che il nostro Dio è un Dio potente ed è un Dio d'amore, è un Dio di regole e disciplina ed è un Dio che ci richiede sostanza e ci richiede attenzione agli altri, attenzione ai rapporti, attenzione a se stessi. Non è facile, perché a volte queste due dimensioni sembrano quasi confliggenti. Il Dio degli eserciti e il Dio d'amore, come si coniugano? Si coniugano perché sono coesistenti. Il Dio che ci chiede di essere amorevoli, di avere l'amore nei nostri cuori e di essere solidali con gli altri, essere presenti nella vita degli altri, è lo stesso Dio, è lo stesso Dio della creazione, è lo stesso Dio potente, è lo stesso Dio misterioso, è lo stesso Dio i cui disegni sono a noi oscuri, e noi dobbiamo avere la grande umiltà, ed è questa la sintesi a cui volevo arrivare. Dobbiamo avere la grande umiltà di capire che davanti alle cose di Dio ci si approccia con molta attenzione, con molta umiltà. Questo non è una cosa scontata, perché in ogni momento della nostra storia c'è stato qualcuno che ha avuto la presunzione di, basta leggere tante letterature cristiane, ci sono state persone che hanno avuto la presunzione di dire, di affermare con grande chiarezza e con grande certezza e con grande sicurezza quello che Dio pensa, quello che Dio fa, quello che Dio farà, quello che Dio vuole. In realtà non è così semplice perché, ripeto, l'uomo è tanto piccolo davanti a Dio. Quando è scritto «Beati i poveri in spirito», è scritto con uno scopo preciso, è un invito all'uomo a riconoscere la propria piccolezza davanti a Dio. E allora quello che è necessario tenere presente sempre questi aspetti, quel Dio con cui abbiamo un rapporto personale, quel Dio d'amore, quel Dio che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per noi, quel Dio che ci chiede di amarci gli uni gli altri, di essere solidali, di essere presenti, al tempo stesso è un Dio potente, è un Dio di regole ed è un Dio di disciplina. E quelle regole e quella disciplina devono necessariamente essere frutto e basarsi su questo elemento fondamentale che è l'amore che siamo chiamati ad avere gli uni gli altri. E quindi c'è la necessità di non privilegiare né un aspetto né un altro, perché altrimenti si rischia di fare confusione e di non avere una visione chiara e precisa delle cose. E l'unico modo per potersi approcciare nel modo corretto alle cose di Dio è quello di esercitare il discernimento, perché è il discernimento che ci porta a comprendere le cose di Dio con precisione e con esattezza per quanto possibile. In Proverbi 9:10, Loretta ha richiamato il Salmo 111 che dice la stessa cosa, dice: l'inizio della sapienza è il timore dell'Eterno. Quello che noi dobbiamo fare, io lo dico prima di tutto a me stesso, ma lo dico anche a voi, è proprio questo, di non dimenticare mai che il nostro Dio è un Dio grande. Al tempo stesso eliminiamo la presunzione di chi sa con precisione cosa Dio vuole, dice, fa, dirà o ha fatto o ha detto, perché così non è. Al tempo stesso è un Dio d'amore e quindi abbiamo la necessità di essere amorevoli gli uni gli altri. E l'unico criterio e l'unica possibilità per noi è quella di cercare il discernimento, la saggezza, l'umiltà di approccio alle cose di Dio, perché questa è l'unica cosa che realmente conta. E io non vi devo riportare tutti i passi della Scrittura dove si esalta la saggezza e si esalta l'intelligenza nelle cose di Dio e si esalta la sapienza dai proverbi nella storia dei re di Israele, pensate a Salomone, nei proverbi, nell'Ecclesiaste, in tutte le lettere. In Giacomo è scritto: se ti manca saggezza, chiedila a Dio che ti verrà data, chiedila con fede. Perché è quell'elemento fondamentale che ci porta a essere umili davanti alla parola di Dio, cosa che a volte possiamo rischiare di non fare. E la capacità di capire e la capacità di discernere è fondamentale, perché altrimenti si rischia di esaltare o un aspetto o l'altro della parola di Dio e della natura di Dio e dell'azione di Cristo. E questo finisce per essere qualcosa di sbagliato. Si finisce per scivolare da un lato o dall'altro, quando la parola ci chiede di essere molto, molto attenti, molto riflessivi, di porci davanti alla parola di Dio con umiltà, saggezza, capacità di comprendere, intelligenza, attenzione, senza avere la presunzione di conoscere in tutti i modi e in tutti i termini quelle che sono le cose di Dio, che sono a volte cose complesse ed articolate. Così, l'amore è la legge scritta nei nostri cuori e siamo chiamati a esercitare l'amore come che se fosse una nostra seconda pelle. Al tempo stesso il nostro Dio non è un Dio domestico che vi possiamo far dire o attribuire qualunque cosa. È un Dio potente. È un Dio di cui aver prima di tutto timore e rispetto al quale approcciarsi con la dovuta umiltà di pensiero. Amen. Amen.